Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Benvenuti a Cose di Calcio Extra Large in compagnia di Paolo Rossi. Oggi Antonio Paolino inviato all'Allianz Stadium per la conferenza stampa di vigilia di Juve-Lecce, perché siamo già alla vigilia della sesta giornata. Naturalmente, essendo lunedì ed essendo reduci dalla disfatta di Reggio Emilia, oggi siamo divisi appunto tra le valutazioni di Sassuolo-Juve e le previsioni di Juventus-Lecce. Riascolteremo e commenteremo con una serie di ospiti anche le parole appunto di mister Allegri, quindi io vi invito già a partecipare tanto con messaggi quanto con vocali al 340-5425-324. Diciamo che gli argomenti all'ordine del giorno sono appunto la vostra analisi della sconfitta sorprendente, perché oggettivamente la Juventus era reduce da una splendida prova con la Lazio e tutto questo non lo si è rivisto sabato sera, e contemporaneamente vi invito anche a dire la vostra su quali devono essere le scelte tecniche di Allegri, nel senso che poi dopo è sempre facile parlare e dare ragione soprattutto agli assenti, a quelli che non sono stati mandati in campo come dimostrazione appunto della inefficienza del mister. Proviamo a farlo prima, proviamo a dire che cosa deve fare l'allenatore per Juve-Lecce, tenendo conto che ci sono un bel po' di nodi e non ci sono praticamente infortunati, a parte una botta alla tibia presa da Moise Kean, di cui ha parlato appunto Allegri. Tutti gli altri sono disponibili, ma c'è, come capiterà io penso un po' per tutte le squadre di Serie A in questo turno, anche qualche esigenza di turnover, perché si gioca appunto ogni tre giorni e non si vuole evidentemente affaticare troppo alcuni giocatori che magari non hanno saltato minuti nelle prime giornate. Teniamo conto che la Juventus poi sarà attesa da un altro impegno molto difficile, quello di Bergamo con l'Atalanta, ma come sta dimostrando questo campionato, soffermarci esclusivamente sugli scontri diretti sarebbe anche abbastanza inutile, perché poi i punti si perdono quando invece non te lo aspetti. Allora, io direi di partire intanto da una valutazione che ha fatto oggi Allegri, a una precisa domanda che insomma circola un po' in tutti noi, nel mondo bianconero, che spesso voi riproponete in diverse trasmissioni, che oggi finalmente in conferenza stampa gli è stata posta. Cioè, perché Allegri parli di obiettivo quarto posto e non provi ad alzare l'asticella, tenendo conto di una serie di valutazioni sulle quali anche noi ci possiamo soffermare oggi? Andiamo a sentire che cosa ha risposto il mister.
Ma non è questione di alzare, non è che se dico alziamo l'asticella e miglioriamo. Miglioriamo, bisogna migliorare sul campo tutti i giorni. Ripeto, noi dobbiamo conoscere i nostri limiti e su quelli vanno trasformati, i nostri punti di forza. La realtà è che ci sono tre squadre che sono sulla carta, poi nel calcio cambia tutto, sulla carta sono le tre squadre favorite per lo scudetto. Questo non vuol dire che noi non ci dobbiamo, ci fermiamo al quarto posto, però l'obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro, poi se sarà primo, secondo, terzo, quarto posto lo vedremo, però entrare nelle prime quattro sarebbe un grande obiettivo, perché comunque abbiamo la Roma, che comunque è una squadra che lotterà per il quarto posizione, l'Atalanta, che ora appare a noi, e la Lazio, più la Fiorentina. Non è semplice. Non scordiamoci che quando cambi e apri un ciclo nuovo, i pericoli diciamo di stare fuori dalla Champions sono tanti. E quindi noi bisognerà essere molto bravi, focalizzati su quello che è l'obiettivo. Poi, strada facendo, vedremo se siamo in grado di rimanere davanti. Al momento siamo andati a Sassuolo, avevamo la possibilità di andare in testa anche solo per una notte e non ci siamo riusciti. Quindi bisogna guardare la realtà. Sognare, sì, è bello, ma dopo stringi. Desiderare è diverso. Desiderare sì. Allora il desiderio ti porta a raggiungere gli obiettivi. Il sognare ti porta da nessuna parte. Sognare è bello da raccontare.
Sembra un po' questa parte della conferenza stampa una sorta di conferma di quel campanello d'allarme che Allegri aveva fatto suonare in maniera anche abbastanza forte alla vigilia, che avevamo in qualche maniera, secondo me, anche un po' noi sottovalutato, ne avevamo parlato, però insomma ci era sembrato un po' più un atteggiamento di maniera, un mettere le mani avanti. Evidentemente Allegri percepisce nel gruppo una fragilità, una fragilità che può essere mentale, che può essere tecnica, ma che certamente abbiamo visto a Reggio Emilia, perché la Juve quella partita non l'ha persa una volta, l'ha persa più volte all'interno della partita, perché si può commettere un errore, ci sono nel calcio, si fanno, l'importante è che se tu hai il tempo li vai a rimediare, e la Juve l'ha rimediati due volte, perché noi ci siamo trovati due volte sotto, ed è veramente inspiegabile il fatto che si siano ottenuti altri due gol da parte del Sassuolo, e aggiungo anche una traversa di De Fred che avrebbe forse evitato la debacle di Gatti e avrebbe dato la stessa proporzione alla nostra sconfitta. Vado a parlarne con una testimone di Reggio Emilia e mi fa aspettiamo un attimo perché abbiamo un piccolo problema di collegamento, ma poi andremo a trovare Nicole Tosi, che già conoscete perché è già stata ospite nelle trasmissioni di Radio Bianconera, comunque una grande tifosa juventina che anima spesso anche Juventibus, una comunità interessante di tifosi. E vado a però puntualizzare un elemento, io credo, importante, sul quale appunto mi interessa anche il vostro parere. Cioè, Allegri oggi ci dice, guardate che noi abbiamo avuto l'occasione sabato, c'era di passare in testa, e la risposta è stata quella che abbiamo visto. Quindi questo ci dice qualcosa sul desiderio, ecco, chiamiamolo così, come lui ha definito proprio al termine di quella risposta della squadra nell'andare al vertice. La Juve non ha dato questa impressione, non ha dato la sensazione, salvo alcuni sui quali io mi sento di dire che dobbiamo essere totalmente innocentisti, perché la prestazione di Federico Chiesa è la prestazione di un giocatore che vuole fare la differenza e che la fa, ha determinato i presupposti dell'autogol di Vigna, ha segnato il 2-2, più in generale ha fatto una partita enorme. E ecco, Chiesa, poi possiamo definirlo desiderio, possiamo definirlo classe, possiamo definirlo dimensione tecnica, possiamo definirlo l'insieme di tutti questi aspetti, è un giocatore, mi verrebbe a dire, da squadra scudetto, cioè da squadra che può stare ad alti livelli. La domanda vera che ci si deve fare al termine di Sassuolo-Juventus è quanti dei nostri giocatori sono su questo livello. Io credo che si debba partire da qui. Poi, chiaramente, questo non prescinde dalle valutazioni sul mister, che ormai durano da tanto tempo e che tra l'altro il più delle volte esauriscono in qualche maniera il dibattito attorno alla Juve. Però penso che proprio il fatto che questa squadra abbia avuto una grande opportunità sabato per lanciarsi non tanto al vertice per una notte, perché tanto poi insomma eravamo abbastanza consci del fatto che l'Inter col minimo sforzo avrebbe ottenuto il massimo a Empoli, ma per darsi un segnale di continuità, sarebbe stato naturalmente molto molto importante. Allora, mentre aspetto notizie dalla regia in relazione ai nostri collegamenti, vado a leggere però anche i vostri messaggi. Ci scrive un nostro ascoltatore, io invito sempre a firmarsi, perché così parliamo direttamente e vi chiamo per nome, non dico per cognome, ma almeno per nome. Mi piace però questa valutazione che fa un nostro ascoltatore. Io non so proprio cosa dire, sono scioccato da sabato. Perché faccio questo ragionamento? Partendo dallo shock, mi piace molto questa definizione, perché esattamente io credo quello che probabilmente la squadra ha vissuto, e probabilmente, ed è esattamente la cosa che noi dobbiamo toglierci domani sera, perché nelle squadre fragili dal punto di vista psicologico ci sono situazioni di questo genere. È inutile che, poi ripeto, io non sono molto portato a fare delle riflessioni sulle colpe, e soprattutto a individuare un solo colpevole. Mi piace fare un ragionamento sui problemi di questa squadra. E questa squadra, l'altra sera, io credo che abbia vissuto uno shock lungo quasi 90 minuti. Perché io mi riferisco alle mie impressioni, quindi del tutto personali e come tali naturalmente passibili di errori. Io non ho visto una squadra entrata male in campo. Ho visto una squadra che nei primi minuti mi sembrava non all'altezza di quella che avevamo visto con la Lazio, ma certamente non fuori dalla partita. Poi fuori dalla partita ci siamo andati. Allora, iniziamo a parlarne con Nicole Tosi. Ciao Nicole.
Ciao, ciao Paolo.
Allora Nicole, io volevo intanto usarti come testimonial, perché tu eri presente a Reggio Emilia, non solo, credo che tu abbia vissuto un weekend lunghissimo con la Juventus, ho visto un po' di foto nelle quali insomma hai incontrato i giocatori, i tuoi beniamini. Io voglio un'impressione proprio a caldo, insomma a me piace il calcio ragionato da campo. Quanto hai creduto alla possibilità che la gara avesse un altro esito? E contemporaneamente, quanto invece ti è sembrato davvero incredibile? A me piace quello che ha appena scritto il nostro telespettatore. Sono sotto shock, ecco, io l'ho vissuta così. E siamo stati sotto shock davvero, secondo te? O questa è una gara che ci dice qualcosa anche sulle nostre prospettive? E come tali, naturalmente, ci dobbiamo molto preoccupare.
Io ci ho creduto sul 2-2, cioè sul gol di Chiesa, ma in generale tutto lo stadio ci ha veramente creduto. Si è visto dall'esultanza sia del giocatore che in generale anche dei cori che si sono alzati. Devo dire che c'è stato un tifo continuo per tutta la partita, molto bello, questo forse è l'unico aspetto positivo del match. Però io credo che questa partita sia un po' un sintomo di una fragilità mentale che ci portiamo dietro ormai da anni, e del fatto che non siamo mai continui, non sappiamo mai cosa possiamo aspettarci da questa Juve, possiamo battere chiunque come essere battuti da chiunque, quindi questa è proprio una costante che non riusciamo ad aggiustare e io non me l'aspettavo, francamente, mi aspettavo totalmente una partita diversa, ma come siamo entrati nel secondo tempo, io ho visto che non la potevamo vincere di fatto. Infatti proprio quel gol di Chiesa mi ha dato l'illusione, perché ho detto ci voleva questa scossa, magari da qui riprendiamo il controllo della partita, cosa che non è stata, è l'ennesimo segnale che non è più la Juve di un tempo, no? Che sul pareggio cerca subito di andare a fare un altro gol.
Nicole, un altro dei temi molto caldi è la condizione, situazione, dimensione, definiamola anche così, di Dusan Vlahovic. Tu sei una grande stimatrice, arrivava da una partita meravigliosa. Eccoti qui appunto inquadrata con Dusan, sorridete nella stessa maniera, quindi tu felice di incontrare lui, lui felice di incontrare te. Siamo uno a uno da questo punto di vista. Nicole... E, insomma, con la Lazio, io credo che il problema di Dusan principale sia proprio questo. Cioè, nel corso della sua esperienza alla Juve, questa continuità ad altissimi livelli, io ancora non gliela riconosco. Contro la Lazio sono rimasto scioccato io positivamente, perché un sinistro che fa due gol di quel tipo di destro vuol dire che è entrato in un'orbita diversa. Ti aspetti il click? Ho visto un giocatore che aveva voglia di partecipare, che incitava lui, il pubblico, però come al solito un po' frenetico, troppo forse emotivamente coinvolto. Ma è questo il problema di Dusan o altro, secondo te?
Secondo me anche in questo caso è un problema un po' di maturità mentale, no? Perché quando inizia male nella partita è dura che si riprenda, cioè si fa abbattere dalla prima difficoltà. Abbiamo visto anche in un'altra partita con il rigore sbagliato, no? Da lì non si è più ripreso. Invece contro la Lazio è iniziato bene, ha fatto quel gol, ne ha fatto un altro, difficilissimo. Quindi è proprio, secondo me, un problema sì, di testa. E questo deve migliorarlo, perché si è visto molto l'anno scorso, quest'anno va più a tratti, no? Fa cose molto buone e poi di nuovo ricade nella difficoltà. Sicuramente per diventare un vero campione deve maturare da questo punto di vista. Penso che sia più la testa che altro, perché certo deve migliorare tecnicamente ancora, però su quello credo ci sia margine, ci siano le basi.
Nicola, durante Sassuolo-Juve, una delle cose che a me, dalla TV, quindi dalla TV è sempre una visione molto parziale e rischi di incorrere in qualche errore, però guardi quelli che hanno la palla e ad un certo punto mi ha colpito tantissimo nel secondo tempo Fagioli, a cui non riconosco uno statuto di leader, nel senso che non mi sembra uno in grado di sgridare qualcuno, avere la palla tra i piedi e chiedere dei movimenti ai compagni in maniera abbastanza esplicita. E io trovo che quando si fa così vuol dire che davvero c'è confusione, nel senso che se Fagioli fa così vuol dire che non vede movimenti, vuol dire che sente il momento e percepisce che altrove invece si è un po' distratti. Ecco, da questo punto di vista, cosa ci vuole per diventare una squadra che gesticola meno e fa di più i fatti? A me non piace mai dire fatti e non parole, perché è un'espressione che trovo demagogica. Però in un campo mi aspetto che certe cose vengano naturali, non che ci debba essere qualcuno che te le chiede, insomma. Cosa ci manca per diventare una squadra? Un leader? Dei risultati positivi? Non lo so. Che cosa, secondo te?
Sicuramente mancano dei leader, delle persone con una grande personalità in campo, ma secondo me manca il fatto di aver fiducia in se stessi, cioè di avere quella sicurezza, anche quando va in svantaggio, di saper di poterla recuperare. Invece questa Juve appena prende gol si scioglie come neve al sole e regna poi la confusione, la disorganizzazione. Invece quando è più in fiducia, perché vede che magari inizia con un gol e comunque c'è gioco, allora fa bene. Quindi secondo me è proprio il vero punto critico è questo, avere fiducia in se stessi, sapere di poterla recuperare quando si è sotto. Perché c'è tanto tempo, anche perché si è la Juve semplicemente, invece questo manca ed è secondo me difficile da recuperare in questo momento, e per questo servono i leader, no? Perché nei momenti di difficoltà devono saper tenere su la squadra.
Ti faccio la domanda più frustrante, ma ho bisogno di una risposta che mi rassicuri. Ma secondo te ci sono ancora delle scorie dell'anno scorso? Perché è chiaro che l'anno scorso noi abbiamo vissuto una stagione assurda, no? Allucinante, in cui io faccio persino fatica a fare delle riflessioni che invece, ad esempio, alcuni tifosi mi propongono. Cioè, siamo arrivati terzi. Per me l'anno scorso è come se non avessimo giocato. Anzi, se avessimo giocato e non ci avessero dato i punti. Quindi è una situazione che ti pesa molto. Secondo te siamo ancora dentro quell'ambiente lì, quel mood, oppure adesso ci sono problemi nuovi e quindi da questo punto di vista dobbiamo avere anche delle ricette diverse?
Secondo me un po' di scorie dell'anno scorso ci sono, cioè questi segnali qui sono cose vecchie, no? Che abbiamo visto e rivisto non solo l'anno scorso ma addirittura 2 anni fa, e quindi quello penso di sì. Le soluzioni dovrebbero essere invece nuove, perché l'anno scorso non si sono trovate e in un certo modo anche l'allenatore deve trovare il modo di uscirne. E anche il fatto di puntare sempre a tenere a bada l'entusiasmo, non so se sia la strategia migliore per questa squadra, no? Perché l'abbiamo visto sabato. Effettivamente abbiamo iniziato bene la partita, cioè io penso che il problema non sia tanto l'approccio, l'avere la testa ancora alla Lazio, anche perché è assurdo una settimana avere ancora la testa alla vittoria ed essere privi di concentrazione per questo motivo. Secondo me è proprio il fatto che poi appena uno fa un errore individuale, ad esempio Szczęsny, e si va in svantaggio, ecco, lì riaffiorano gli antichi problemi e le antiche debolezze, la fragilità dell'anno scorso.
Nicola, oggi ha parlato Allegri e abbiamo appena sentito in precedenza la sua riflessione sullo scudetto, no? Lui dice, appunto, oltre a gettare acqua sul fuoco, quasi da pompiere, insomma, io devo dirti, l'aspetto che più mi ha colpito dalla conferenza precedente è che io questo entusiasmo, questa euforia, francamente non la vedevo. Cioè, non ero allo stadio Juve-Lazio ho sentito dalla televisione molto entusiasmo, ma quasi più come ci stiamo ritrovando quasi un come dire, stiamo rifacendo Woodstock, eravamo reduci, siamo tornati, ci ritroviamo così, ecco, mi sembrava più una festa che prescindesse dall'apporto della squadra. E quindi io questo entusiasmo, ma neanche a livello di critica l'avevo notato, mi ha colpito perché ho iniziato a pensare, qui Allegri sta lanciando un messaggio alla squadra, e più che all'ambiente, perché l'ambiente francamente, insomma, l'euforia l'abbiamo, sappiamo che cos'è, è un altro stato mentale secondo me, però oggi lui ha fatto bene a ripuntualizzare che ci sono tre squadre superiori, cioè Inter, Milan e Napoli, e che la Juve deve puntare al quarto posto, poi da lì fare dei calcoli diversi, ma non prima, dice, anche perché se io parlo non è che alziamo, se alzo l'asticella non è che ci sono dei risultati, e Sassuolo me l'ha dimostrato.
Allora, secondo me ci sta il voler togliere un po' di pressione dai giocatori, quello sì, anche perché obiettivamente è vero che siamo una squadra che può arrivare nelle prime quattro, ma difficile puntare allo scudetto, soprattutto vedendo questa Inter. Però a me non piace mai abbassare troppo l'asticella, perché si rischia di non raggiungere nemmeno l'obiettivo minimo. Cioè, l'importante è restare nella scia delle quattro, quindi dire già l'importante è arrivare quarti, ecco, questo non mi soddisfa molto. L'importante è restare in scia, che è leggermente diverso, e quindi speriamo di riuscirci quest'anno, perché è da anni che di fatto ad ottobre siamo già fuori dalla corsa scudetto, no? Quindi l'obiettivo deve essere sempre il più alto, poi al limite si può raggiungere quello minimo, che è il quarto posto per essere qualificati in Champions, cioè la Juve dovrebbe ragionare così, e penso che anche gli attuali giocatori, che appunto sono spesso, hanno poca esperienza, magari manchiamo un po' di leader, questa consapevolezza di avere un obiettivo grande li possa anche aiutare a dare fiducia, anche una vittoria come quella della Lazio può aiutare in questo, quindi l'entusiasmo non lo vedrei sempre come negativo, anche se fosse nell'ambiente appunto dei calciatori, no? Perché aiuta anche a costruire sicurezza, fiducia in se stessi, che è quello che manca in questo momento a questa squadra, credo.
Ti faccio un'ultima domanda che è un po' il tormentone della giornata di oggi. Cosa faresti tu domani? Facciamo finta che tutti stiano bene, quindi che non ci sono problemi dal punto di vista fisico. Cosa faresti rispetto all'11 di Reggio Emilia? Lo vai a confermare? Lo cambi in toto? Ne cambi qualcuno? Dammi una tua idea, poi ci pensiamo martedì sera se hai fatto bene o male.
Allora, io Gatti lo confermerei, perché insomma dopo quell'erroraccio secondo me ha bisogno di rigiocare e per scordarsi anche quell'errore. E su Chesney ho un po' più di dubbi, francamente l'ho visto molto svagato per tutta la partita, e penso che Perin comunque si possa meritare di giocare almeno nel turno infrasettimanale. Cioè, anche se Chesney avesse fatto bene sabato, no, paradossalmente l'avrei magari messo in campo. E sugli altri, forse il Chiesa, non lo so, lo vedrei fuori, ma perché ha giocato tutta la partita, ha dato il 100% e magari dovrebbe riposare, ma solo per quel motivo lì. Darei un'opportunità a Cambiato, sinceramente sulla sinistra farei giocare lui. Kostic non ha fatto benissimo, Ing è subentrato, direi lui. Per il resto confermerei abbastanza, forse metterei Fagioli titolare invece che Miretti.
Insomma, cambi abbastanza profondi, vedremo se Allegri ti ascolta o solo Dusan Vlahovic riesci a interagire con lui. Grazie Nicole, buona giornata.
Grazie a te.
Ciao.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324 per dialogare con noi tra la sconfitta con il Sassuolo e la vigilia. Ho già parlato Massimiliano Allegri di Juventus Lecce. Prima di andare ad ascoltare un po' di vocali, ce ne sono tanti, ve li chiediamo e quindi è giusto farli sentire e interagire. Volevo dare conto di due opinioni antitetiche che però un po' stanno dentro il dibattito. Io poi me ne ho una terza posizione, ma la vado a definire dopo che leggo le prime due. Buongiorno, in questo fine settimana ho visto altre partite, squadre come Bologna, Monza, Lecce, Sassuolo, eccetera, che hanno un'idea di gioco, grinta e corsa. La Juventus non ha nulla di tutto ciò, è la colpa dell'allenatore che è obsoleto e non riesce a dare personalità e gioco a questa squadra. E invece poi c'è chi difende Allegri e scrive: io voglio credere che Sassuolo sia il classico episodio di chi è in rifondazione. È premesso che colpevolizzare Max sia solo pretestuoso per difendere posizioni da sempre provocatorie, noi abbiamo iniziato un declino già l'ultimo anno di Allegri, andava rinnovata la squadra già da allora invece di illudersi. Guardate, io penso che ovviamente tutte le posizioni abbiano una loro ragion d'essere, ma permettetemi di dire una cosa che non è molto popolare e non è neanche molto in questo momento detta. Secondo me non dobbiamo stare a ragionare Allegri sì, Allegri no, perché Allegri c'è, e se qualcuno pensa che Allegri in questa stagione andrà via dalla Juve, significa che prefigura una Juventus ridotta ai minimi termini. Cioè la Juventus cambia gli allenatori in corso d'opera quando c'è una situazione quasi irreversibile. L'ultimo allenatore che la Juventus ha cambiato è stato Ciro Ferrara, cambiato, ripeto, in corso d'opera, e che ad un certo punto stava vivendo una situazione nella quale la Juve non aveva minimamente più speranze. Quindi io credo che, al di là di quello che uno può pensare su Allegri oggi o su Allegri storicamente, io penso che noi dobbiamo ragionare sulla Juve che c'è e sulla Juve che fa quello che abbiamo visto. Dire che la Juve non ha gioco non mi trova d'accordo, perché la Juve con la Lazio ha fatto una partita meravigliosa. Negare questo significa, secondo me, non averla vista. Dire che la Juve non ha problemi è un'altra negazione, e che non ci sono responsabilità da parte, naturalmente, di chi la conduce, ovvero Massimiliano Allegri, è una negazione, perché la Juve con Sassuolo è una squadra estremamente deludente. Dopodiché c'è una terza negazione, che secondo me non andrebbe fatta, che è quella relativa alle prestazioni dei giocatori. Perché io, francamente, se fossi un allenatore, di fronte agli errori di Szczęsny, di Gatti o di altri che ci sono stati nel corso della partita, ho solo una soluzione, quella di toglierli. Perché altro non c'è. Quindi non è che noi possiamo sempre solo colpevolizzare l'allenatore e non parlare dei giocatori. Lo si fa naturalmente con rispetto delle persone, ci mancherebbe altro. Io non demonizzo né gli errori di Szczęsny né degli errori di Gatti, ma imputare ad Allegri una papera di Szczęsny o una papera di Gatti, francamente, mi sembra un po' ingeneroso, perché in campo ci vanno loro e l'allenatore gli deve imputare altro, appunto il gioco, la mentalità, la costruzione, le scelte di formazione e le scelte della panchina. Ma gli errori individuali, viva Dio, sono ciò che fa parte del calcio e che determinano dei giudizi e delle valutazioni sui giocatori. Andiamo a sentire un vostro vocale.
Sono Roberto da Varese. Allora, io vorrei fare due notizie. Come al solito sai che io sono uno apertamente schierato contro la società per i comportamenti avuti nel passato, e questo non mi dimentico mai di rimarcarlo. Per quanto è successo sabato, come anche sabato, non ho visto la partita perché sono polemicissimo e non vado più allo stadio, quindi vedi un po' come sono messo. Ma tuttavia ho guardato stamattina due o tre cose, tanto che ero in ufficio, così un pezzettino di spezzoni registrati della partita, eccetera. Io Gatti non lo lascerei fuori, perché non bisogna crocifiggerlo in maniera esagerata, noi siamo sempre gente da sentenza estrema. Szczęsny ha fatto anche lui un errore grossolano sull'errore di Gatti, perché a porta sguardita non si passa mai al difensore, si lancia. Detto ciò, in ogni caso gli errori sono errori. Il problema, secondo me, è tutto nella testa, nell'atteggiamento, perché la squadra non è così conciata come vanno raccontandola.
Beh, io mi trovo un po' in difficoltà a parlare di impressioni se uno non ha visto la partita. Lo dico con rispetto per la posizione di Roberto, che avrà le sue motivazioni. Dico la mia, però, e colgo gli aspetti, come dire, comunque le riflessioni che fa colgo gli aspetti sui quali si può rispondere. Io ho un'idea, ma ripeto, del tutto passibile di errore, molto più di altre, che domani invece Scienze dei Gatti dovrebbero restare fuori. Per due motivi. Il primo, per far capire che se si vuole alzare l'asticella, gli errori non si devono commettere. E io individuo solo questo come metodo in questa fase della Juve per determinare delle gerarchie. Szczęsny, hai sbagliato tanto, troppo, perché non hai fatto un errore. Ne hai fatti tre. Uno gravissimo, il primo. Uno grave, il gol del 3-2. Uno dove hai una partecipazione, il passaggio a Gatti. E io credo che sia giusto, non avendo alle spalle un signor nessuno, ma avendo alle spalle un buonissimo portiere come Perin, dare l'opportunità a Perin di giocare domani. Anche perché il rischio della situazione qual è? È che se domani Szczęsny commette un errore, noi a quel punto promuoviamo Perin non per meriti suoi, ma per dei meriti di Szczęsny, e rischiamo di perderci il portiere cosiddetto titolare. Quanto a Gatti, io noto che Gatti è un giocatore che piace moltissimo alla nostra tifoseria. Piace perché ha grinta, perché umanamente è un personaggio estremamente simpatico, per la favola che lo accompagna, nel senso che arriva da formazioni di categorie inferiori, via discorrendo. Però trovo che la prestazione dell'altra sera sia una prestazione oggettivamente insufficiente. E non mi riferisco alla scena horror, che però denota la confusione che c'è stata. Mi riferisco agli errori che si sono fatti nel corso della partita, segnatamente su 2-1 in fase di costruzione. Penso che non sia corretto a questo punto che non ci sia un turno di stop per dare modo a Rugani, che ancora non abbiamo visto quest'anno e che non ritengo, francamente, dal mio punto di vista, inferiore a Gatti, e che soprattutto non è responsabile di nulla, ripeto, in questa stagione. Se non gioca domani, mi chiedo quando è che giocherà. Ma andiamo a parlare con chi ne sa molto più di me e mi può dare delle valutazioni proprio sulla gestione di questo delicato momento, ovvero con Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao Paolo, ciao ciao.
Allora Domenico, io voglio appunto dividere oggi la trasmissione tra una valutazione di quanto è successo sabato e però poi guardare anche a domani. Allora io ti faccio questa osservazione. Quando tu giocavi, almeno questa è la mia memoria, poi magari mi sbaglio, correggimi tu se sbaglio, si parlava molto dei giocatori e molto di meno degli allenatori. Cioè io ricordo critiche feroci a voi giocatori. Tu mi hai sempre raccontato di una pagina di giornale in cui addirittura ti misero la croce sopra per farti capire che saresti andato via dalla Juve, via discorrendo. Oggi si parla solo di allenatori. Io l'altro giorno, francamente, do tante colpe naturalmente all'atteggiamento della Juve e via discorrendo, e quindi alle responsabilità del mister. Però trovo anche che ci sia stato un catalogo di errori individuali per i quali giustifico alcuni 4 in pagella e credo che si debba fare qualche valutazione sui nostri giocatori. Qual è la tua opinione?
Ma sai, è un discorso non semplicissimo da fare, perché la valutazione sui giocatori deve essere sul rendimento dei giocatori, deve partire dal presupposto del valore che uno dà a quel giocatore. Cioè, se quel giocatore è un potenziale da Platini e gioca nel Marocchino Domenico, gli si dà 5 quando gioca male. Ma se quel giocatore lì è sopravvalutato, ovviamente la valutazione che si dà della prestazione singola, di più prestazioni, deve essere correlazionata al suo valore, capito? Cioè, Gatti non è Franz Beckenbauer, e neanche Gaetano Scirea, e neanche Claudio Gentile. Io faccio un nome a caso con tutto il rispetto di Gatti e degli altri, ma non è neanche Danilo, ma non è neanche Bremer. Cioè, bisogna capire il potenziale di questi giocatori, qual è il vero potenziale, e poi di conseguenza anche capire questo potenziale lo si relaziona ulteriormente con l'avversario, col momento, con la situazione e con i suoi compagni, col gruppo, perché non è un giocatore singolo, il gioco del calcio è un gioco collettivo. Ecco, questo discorso vale anche per la prima squadra. Noi veniamo da anni dove si cavalca l'onda sempre e non si guarda mai il mare, si cavalca l'onda corta invece di capire com'è l'onda lunga, che è la più pericolosa. Allora, è inutile esaltarsi quando le cose vanno male, è altrettanto inutile demoralizzarsi quando le cose non vanno bene. Adesso, la partita di ieri è stata una partita da polle, la Juventus ha giocato da pollo, perché io dopo un quarto d'ora che vedevo che continuava ad aggredire, ad attaccare, io mi spavento sempre quando si va alla garibaldina, perché rischi sempre di dover poi rincorrere se sbagli qualcosa. Quindi già avevo le antenne dritte, già ce l'avevo prima, perché penso di essermi fatto un'idea del potenziale della squadra in un determinato modo, con una determinata valutazione, onde per cui vado sempre coi piedi di piombo.
Scusa, Domenico, insomma, ti fermo perché mi riaggancio a una cosa molto bella che hai detto l'altra volta, no? Cioè, tu hai detto uno dei primi elementi di valutazione che va fatto su una squadra è la teoria e la pratica. Cioè, quanto noi riusciamo a fare in pratica di ciò che abbiamo stabilito in teoria. Ma secondo te allora la dimensione della Juve, io concordo perfettamente sulla tua lettura, non ci tolgo una virgola, non cambio un sospiro. La valutazione della Juve di oggi, per te, qual è? Cioè, mi dici, appunto, non andiamo all'assalto perché non siamo in grado, anch'io ho abbastanza questa idea. Qual è appunto il potenziale della Juve? Che cosa deve fare la Juve per stare connessa al suo valore teorico?
Non uso il termine lavorare perché sono pieno di esaurimento nervoso.
Anch'io, sono d'accordo.
In qualsiasi trasmissione, radio, televisione, bisogna lavorare. Bisogna lavorare, cioè non è che bisogna andare in spiaggia a prendere il sole. Cioè, dipende come lavori e dipende che grado hai di capacità di individuare gli obiettivi che devi poi, su cui devi poi metterci l'impegno e metterci la dedizione, e se sono fattibili, e se sono fattibili in quanto tempo. Hai capito? Cioè, io ritengo sempre, ho sempre ritenuto che la Juventus, per essere competitiva per i primi tre posti, avrebbe dovuto avere tre giocatori con più in rosa. La Juventus non ha potuto farlo per il mercato, non ha potuto perché è un momento di mucche magre e di zebre magre, onde per cui si è dovuto accontentare del potenziale che ha a disposizione. Onde per cui a volte bisogna essere anche furbi, cioè secondo me vai a Sassuolo e dice: Sassuolo, prego, accomodati che sei forte come noi, non vai là e lo attacchi, gli permetti a questi qua di sfruttare il contropiede. Poi ci sono stati gli errori singoli, ovviamente, che quelli sono determinanti, quella è una variabile che da un certo punto non dipende dall'allenatore, ma dipende dal giocatore che non sa leggere in quel momento la situazione più rapida e più veloce possibile, ecco, insomma. Però il mio potenziale è da quarto o sesto posto, per quanto la ripeto io. Questo non vuol dire che possa arrivare secondo, primo o terzo, però per poterlo fare ce n'è di strada davanti. La Juventus cammina su un sentiero di montagna a piedi nudi, può vedere la vetta, ma è a piedi nudi.
Beh, questa è una valutazione che tra l'altro credo che non trovi concordi molti nostri tifosi, che quasi per principio fanno fatica a pensare a una Juve, tra virgolette, costretta al massimo a pensare al quarto posto. Però
ma
io,
guarda per una logica anche dell'anno scorso, semplicemente
certo.
L'anno scorso. È vero che l'anno scorso la Juventus in teoria sarebbe arrivata terza, ma quante partite ha detto al 90esimo, al 92esimo? Quando gli altri, il calcio è anche questo, quando gli altri hanno avuto 5 occasioni, la Juventus ne ha avuta mezza e ha portato a casa il risultato. Cioè, io cerco di vedere nell'insieme dell'armadio, non se ho la camicia bella e se riesco a metterla per l'occasione giusta. Cioè io ragiono così, ecco, ragiono così, ma quello che proprio mi tiene un po' frenato è che manca nella squadra alcune caratteristiche che anche altre squadre che hanno, magari fanno difficoltà anche loro, però la Juventus proprio non ce li ha. La Juventus non ha un trequartista, la Juventus non ha un regista vero nel vero senso della parola. Non ha un esterno di destra come si deve, che punta, che salta l'uomo alla Politano, alla Lozano, che alla cioè non, manca di tolto Chiesa, Ilin Junior non ha velocità, non ha velocità di base, organica. Cioè, sono gli due giocatori che puntano e ti prendono il metro all'avversario. Ne ha due. Insomma. Andando per io non sono disfattista, cerco di descriverti le caratteristiche come sono, ecco, insomma. Poi bombardati dai giornali, dalle televisioni, da questo meccanismo calcistico giornaliero e anche bigiornaliero, dove dove si passa da alto a basso, è come il Tour de Jean in Valle d'Aosta, passi dai 800 metri ai 3000, torni ai 2500, c'è tutto un meccanismo che io a freddo la ragiono così, ecco, insomma.
Sì, mi verrebbe a dire, Domenico, se dopo 5 giornate, diciamo, tra alti e bassi, appunto, abbiamo già fatto il Tour de Jean, siamo quarti, in qualche maniera mi verrebbe a dire questa è la nostra dimensione. Io sono d'accordo, perché io vedo francamente un corridore in fuga che deve avere una crisi di fame per andarlo a prendere, perché qualcuno lo vada a prendere,
umano.
Insomma.
Poi Paolo, il calcio è umano, certo. Nel senso che noi valutiamo teoricamente dal di fuori, valutiamo come conta chilometri di una macchina, poi sai, dipende l'umore, dipende la personalità, dipende la fortuna, dipende, ci sono altri fattori, l'immaginazione nella scelta di qualcosa, tanti poi gli altri fattori che possono modificare il contesto, ecco, certo non siamo l'Inter, però anche il Napoli stesso, cioè io nei miei pronostici avevo detto il Napoli troverà difficoltà, soprattutto inizialmente, perché prima gli hanno preso le misure un pochettino.
Certo.
Prima ripetersi è sempre difficile. Secondo, prendere le misure, cioè te le prendono e quindi devi inventarti qualcosa. Ti manca quell'entusiasmo dove ti riuscivi, quelle cose, ti manca la tua novità. Come vestirsi sempre uguale, dopo un po' ti rompi. E quindi il Napoli lo mettevo un attimino un po' in stand-by per queste cose qua, cioè mettevo di più ovviamente l'Inter, ovviamente il Milan, ma non è detto, perché il Milan ha le difficoltà che ha cambiato poco, allora chi metto? L'Inter, che ha cambiato pochissimo, è una rosa dove può ampliare, cioè Cuadrado è un giocatore che adesso ovviamente l'ha dato via, ma insomma...
Sì, sì, l'anno scorso non ha giocato spesso titolare, quindi questa è già un po' una fotografia del rapporto di forza
diverso. Io ragiono così, ecco, cerco di non ragionare, cerco di ponderare, cioè di vederla secondo dei miei punti di riferimento, insomma.
Domenico, cosa faresti domani fosse Allegri? Cioè, in relazione ai due più... discussi per gli errori macroscopici, cioè lui oggi ha confermato Szczęsny, tu l'avresti fatto, e poi ti chiedo per Gatti se secondo te è giusto a questo punto anche concedergli una partita di riposo e dare l'opportunità a Rugani, cosa cambiareste eventualmente a centrocampo, in attacco, insomma mi dai un tuo 11?
C'è poco da cambiare perché non c'è disponibilità di ruoli. Cioè, uno come Locatelli, che io reputo sempre che sia un interno e non un centromediano davanti alla difesa, che lo può fare e a volte anche bene, non lo puoi cambiare perché non hai un altro da mettere in quel posto. Quindi sei obbligato a giocare con Locatelli davanti alla difesa, in linea di massima, e Rabiot. Non modifica il modo, continua col 3-5-2, non fa mai un 4-4-2, ad esempio. Quindi ha questa idea di questo modo, lo fa bene anche per Serverare. Se lo contiene, ma la Juventus ha poco da modificare, cioè ha poche possibilità per poter modificare, può far riposare una punta perché c'è sempre il rischio degli infortuni, e quindi sai, se ti viene a mancare Chiesa adesso in questo momento, c'è Milik che può fare un po' di raccordo, ecco, cioè la Juventus non ha tante possibilità, dietro può cambiare un difensore, però alla fine della fiera o cambia proprio modulo, che non mi sembra, si fa un 4-4-2, allora in quel caso Chiesa può anche essere spostato a fare il quarto di sinistra perché viene coperto da un difensore e non gli fa fare gli ultimi 20 metri in fase difensiva per non sbuffarlo, allora può farlo in quel ruolo lì con un 4-4-2, ma se non modifica il modulo è costretto più o meno a cambiare un giocatore a due a fine della fiera. Cioè la Juventus non ha tante... deve giocare sull'individualità, sulla concentrazione, non puoi permettere a Berardi che c'ha un sinistro da fioretto a 4 metri l'avversario, in modo tale che questo non sbaglia un passaggio, già questo ti toglie il pelo dell'erba sull'autostrada e gli lasci 4 metri al suo piede magico, ma insomma lì è una cosa che mi ha lasciato stupito, sinceramente.
Ecco, adesso...
Paolo, se non gioca il centrocampo, se il centrocampo non è rassicurante, la difesa balla, perché chi la dà la palla?
Certo, e Domenico, ti chiedo ancora una cosa e ti ringrazio naturalmente per il tuo contributo.
Molto tecnico oggi.
Molto tecnico, ma è quello che esattamente mi piace. Abbiamo commesso un errore di valutazione su Rabiot. Cioè, l'anno scorso ci era sembrato addirittura quasi diventare il leader tecnico di questa squadra. Cioè, in alcuni momenti di difficoltà sembrava prenderla in mano. Adesso gioca, fa il compitino, insomma. Abbiamo commesso un errore, era talmente tanto, come dire, profondo il desiderio, il deserto dell'anno scorso che ci siamo sbagliati nel vedere un giocatore che correva di più, che prendeva in mano la squadra, ma invece Rabiot vero è quello di adesso?
Ma Rabiot non è un mediano davanti alla difesa, è un interno, che è il ruolo più difficile in assoluto nel mondo del calcio, perché è il ruolo che deve fare il difensore, il centrocampista, e in aggiunta entrare dentro l'area avversaria. È un lavoro faticosissimo, cioè tutti gli altri corrono, ma corrono senza lo zaino. I due interni devono correre, lui e Miretti, quindi chi gioca al posto di Miretti, deve giocare con lo zaino. Giocare con lo zaino ti affatica, onde per cui ci stanno dei momenti un pochettino dove puoi sbagliare o dove ti si annebbia un pochettino la vista, ma io sono rabiottano, quindi non capisco la difficoltà in quel ruolo, ecco, insomma, anche perché ha una stazza fisica, ma però poi il succo del discorso fondamentalmente è questo: non puoi fare il confronto fra questa Juve di questo periodo e la Juve dei Marchisio, dei Pirlo, certo, dei Vidal, dei Pogba, dei Tevez e dei Bonucci, dei Chiellini che non menziona mai nessuno, cioè o raramente, cioè non puoi fare questo confronto, perché adesso è un'altra Juventus con un po' più ridotta nel torinese rispetto, e quindi bisognerà limare un pochettino, ecco. Io sono comunque su Rabiot, puoi anche farlo riposare e ci metti chi?
È quello, sì, è chiaro. Infatti, la cosa che secondo me è emersa abbastanza in maniera netta da Sassuolo Juve è che poi le alternative sono veramente poche. Quindi, insomma, non avremo le coppe, ma non abbiamo neanche una rosa così profonda.
No, ma poi io ti dico, cioè, a me piace perché è un giocatore che mi piace, che è Ilen Junior, ma dove lo metti? Giocando così, dove lo puoi mettere? Lo puoi mettere a Spezzone. Mi piace Milik. Ma dove cioè, non, diventa difficile, ecco, non lo so. Il 3-5-2 che fa è sempre allora la zona già è una tattica difensiva, il 4-4-2 già vuol dire è già coprirsi, il 3-5-2 vuol dire coprirsi un pochettino di meno, ma vuol dire coprirsi. Non è un 4-2-3-1 su due numeri.
Certo.
Non è un 4-2-3-1 dove hai gli esterni e la mezza punta dietro due mediani. È un ruolo lungo, una squadra molto in orizzontale, capito? Poi dipende molto dalla lettura della partita. Cioè, io sinceramente, ripeto per l'ennesima volta, dopo 20 minuti dentro di me ho detto ai. Secondo me bisogna fare 3 metri indietro, hai capito?
Si percepiva
perché
questo.
Io ho percepito questo, anche perché loro avevano due esterni coi fiocchi, perché Lorente e Berardi se sono in giornata è gente che ti lascia sul posto, o come anche Zirzezzi, che come cavolo si chiama, del Bologna. Se hai il giocatore con quelle caratteristiche lì, noi non ce l'abbiamo,
Sì, è vero.
Non abbiamo giocatore con quella che abbiamo persisti noi.
Domenico, ho una domanda di un telespettatore, siccome ti definisce mitico, devo fartela per forza. Indipendentemente dalle idee tattiche di Allegri, opinabili e discutibili, lui ci scrive, secondo te lui ha la squadra in pugno ed è in grado di trasmettere qualcosa ancora? Naturalmente lui pensa di no e per questo lo manderebbe a casa. Io voglio sapere la tua idea, cioè quanto secondo te questa squadra Allegri la può governare per migliorarla naturalmente, e poi ti lascio andare.
Ma questo dipende dall'assetto psicologico, dal rapporto. C'è sempre un rapporto giocatore-allenatore, giocatore-società, che è a volte anche subdolo, perché ci possono essere alcuni giocatori che fanno in accordo completo con l'allenatore e altri che sballottano un pochettino, ecco, non so, per adesso c'è, perché sanno benissimo che non c'è alternativa. Ma sai, a questo punto qua i giocatori sono molto facilitati, hanno un contratto triennale, quadriennale, biennale, hanno già un sacco di soldi in banca, per dire che sai, c'è gente che perde e ride, cioè, è difficile. Io penso che ce l'abbia abbastanza il punto, però sono a un guado, cioè o tentare di giocare in un modo diverso, io leggevo Magnanelli alto, squadra corta, pressare, aggredire, oppure essere duttile, qualche volta aggredire, qualche volta non aggredire, qualche volta far finta che gli altri sono più bravi, qualche volta fare i sornioni, qualche volta metterli alle corde, che secondo me è la cosa migliore.
Insomma, cambiare un po'. Domenico, grazie.
Sì, cambiare un po'. Niente, ciao Paolo.
Grazie.
Dove è andato il nano? Nano dov'è?
Antonio era in conferenza, lo ritroviamo dopo, ci racconterà.
Sulla sedia.
Ciao Domenico, buona giornata.
Ciao.
Cose di calcio.
Cose di calcio extra large, abbiamo già fatto tante riflessioni su quello che è successo sabato, ma anche su quello che dovrà o potrà succedere domani sera in occasione di Juventus-Lecce, che andrà ad aprire il nuovo turno di Serie A. Io riparto da un vostro messaggio, ne potete mandare naturalmente anche vocali 340-5425-324, tra un po' ne andremo anche ad ascoltare. Ci scrive un nostro ascoltatore: condivido tutto ciò che ha detto Domenico Marocchino, avete sentito anche le sue valutazioni, la sua idea ad esempio che la Juventus ha un organico che va tra il quarto e il sesto posto, che gli manchino alcune figure nella rosa che possono cambiare questa squadra. Lui parlava di un regista vero, di un trequartista e via discorrendo. Gli dice: condivido tutto di Marocchino, devo fare solo un appunto. Io prenderei coraggio a due mani con Ildiz e Ealing Junior per dare tecnica alla squadra. Guardate, io credo questo. Se la Juve avesse voluto fare un progetto veramente basato principalmente sui giovani, doveva intanto puntare, credo, su un nuovo allenatore, su un profilo completamente diverso, e darsi dei tempi. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se è rimasto Allegri è perché la società pensa che Allegri sia il garante dell'ingresso nei primi quattro. Altrimenti non si spiegherebbe. Quindi, perché l'ingresso dei primi quattro sia importante è del tutto ovvio, perché solo così potremo ricostruire la nostra situazione economica e quindi anche le prospettive tecniche. Se tu punti sui giovani, puoi vivere chiaramente delle situazioni molto diverse. Cioè, puoi avere il loro entusiasmo, la loro qualità, la loro esuberanza e via discorrendo, però puoi anche andare in difficoltà e poi non sentirti così garantito, diciamo così. Dopodiché adesso io credo che Ildiz e Ealing Junior possano e debbano essere considerati elementi utili. Farli entrare dopo una sconfitta, dopo che solo sette giorni prima la stessa squadra di Reggio Emilia aveva fatto una delle migliori prestazioni degli ultimi anni, mi sembrerebbe non tanto una loro promozione, ma più una bocciatura di chi c'è stato. E sarebbe, credo, caricarli di responsabilità enorme. Io penso che farle entrare di volta in volta, ad esempio Ealing Junior ha già dimostrato che ci può stare in questa squadra, può essere utile. Vedremo domani quali saranno le opportunità, ma ripeto, non andiamo, secondo me, a pensare che un solo elemento o anche solo due possano cambiare completamente questa squadra, perché l'abbiamo visto, Allegri, in maniera anche diversa da quelle che sono le sue abitudini, ha fatto entrare due giocatori al 45esimo dopo l'intervallo a Reggio Emilia e di fatto non è cambiato praticamente nulla. Andiamo ad ascoltare un vostro vocale.
Buongiorno caro Rossi, Stefano da Bergamo.
Buongiorno Stefano.
Sorprendente la sconfitta di sabato scorso, non direi, visti gli ultimi due anni della Juventus allenata dal nostro mister. Le scelte che io mi augurerei, come la maggior parte di noi tifosi, da parte di Allegri, sono le sue dimissioni, quantomeno alla fine dell'anno prossimo.
Ripeto, allora, anche qui dipenderà molto dai risultati. Teniamo conto che Allegri non l'ha ordinato lui di fargli 4 anni di contratto, è stata la società che ha puntato sul mister, l'ha fatto per una serie di ragioni, l'ha fatto dopo una stagione nella quale Andrea Pirlo non aveva lottato per lo scudetto, ma comunque due trofei li aveva portati a casa, ed è stato fatto un contratto lunghissimo a Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri non credo che abbia messo la pistola sulla tempia a nessuno, e dal suo punto di vista lui lavorerà. Le dimissioni penso che, conoscendolo, le darebbe solamente in caso di trionfo, altrimenti io penso che lui abbia il carattere, la tempra, o per qualcuno la pigrizia nel non andare a cercare altro, però ripeto, i contratti si fanno e si cercano di rispettare. Se poi invece la società ritiene, come ha fatto nel passato, che il rapporto vada interrotto perché i risultati non sono all'altezza, ne ha tutte le ragioni e le possibilità per farlo, però sapendo che paga un prezzo, che è il prezzo del contratto che ha fatto. Cioè, io credo che non bisogna, su questo almeno, tanto prendersela con Allegri, semmai prendersela con la società, perché dopodiché, ripeto, io sono sempre dell'idea che le valutazioni vanno fatte a tutto tondo, cioè che non esiste il problema Allegri, o il problema Szczęsny, o il problema Gatti, o il problema Locatelli. Esiste una dimensione d'insieme, e se tu oggi sei a un certo livello è perché quel livello l'hai raggiunto attraverso tutta una serie di mosse. Pensi che Allegri sia il primo problema e pensi che risolvendo lui ne risolvi tanti altri? La società perché non l'ha fatto quest'estate? Prendetevela con la società. Io ero di quelli che sperava che Allegri se ne andasse via, così come l'ho sostenuto fermamente e ferocemente anche di fronte alle critiche quando vinceva, e non l'avrei mai mandato via per Sarri. Questo l'ho detto, insomma, quest'anno io avrei fatto un'altra scelta pagando un prezzo, ma la Juve evidentemente per ragioni economiche o forse anche per ragioni progettuali ha scelto un'altra strada, e quindi questa è la situazione. Andiamo a parlare, e sono molto incuriosito di quello che ci andrà a raccontare Willy Vagnati, preparatore di portieri, insomma andiamo a parlarne perché il tema per noi purtroppo è molto caldo. Ciao Willy.
Buongiorno Paolo, come stai?
Io bene, tu?
Bene, bene, tutto a posto, grazie a te, tutto bene.
Allora Willy, ho un po' di curiosità, come tutti credo siamo rimasti molto colpiti dagli errori di sabato sera da parte di Szczęsny. Oggi Allegri ha ricordato, non li ha negati, ha detto ci sono stati, però ricordiamoci che stiamo parlando di un portiere di livello europeo, e in questo credo che non ci siano dubbi. Io vorrei intanto che tu, da appunto esperto in materia, mi facessi un'analisi dei quattro gol, mi scegliessi il livello di responsabilità e naturalmente il merito della responsabilità del portiere in occasione di ogni situazione che c'è stata.
Allora, sì, sicuramente quando uno parla di un portiere del genere, stiamo parlando non solo di un portiere da Juventus, stiamo parlando anche di un portiere nazionale, dove ha fermato, e sicuramente ti aspetti di più una prestazione di quella che le è capitato. Purtroppo io penso che la serata no, ma la cosa che mi lascia il dubbio è che l'ho notato molto insicuro su tutta la partita. Perciò non so se è dovuto alla singola prestazione o c'è qualcosa dietro, un clima particolare che si possa vivere dentro lo spogliatoio, non ti so dire questa cosa, ma sicuramente il primo gol è un errore gravissimo, in quanto a che mette male le mani, si fa sorprendere un tiro che è calciato in un modo particolare, è vero, perché la palla si alza e scende. Il fatto della posizione che occupa lui praticamente sulla linea di porta non le dà possibilità neanche di recuperare dopo il suo errore, e questa è una cosa che io la vengo notando e la sto dicendo da parecchio tempo, che i portieri di Juventus parano troppo sulla riga di porta, però via, è una questione tattica sicuramente della richiesta che hanno. Se vado ad analizzare un altro gol dove ha degli errori, anche il gol di testa, il 3-2 mi sembra che è.
Sì, con il Pinamonti.
Di nuovo la stessa situazione, un tiro della stessa angolazione, un pochettino più aperto, ma dove lui dovrebbe andare leggermente attaccare perché la riesce a leggere la pala, va un po' col corpo indietro, gli lascia una palla lì dove poteva, tra virgolette, realizzare una deviazione un pochettino più precisa per allontanare il pericolo. Non mi sembrano due situazioni di un tiro clamoroso che dice cavolo, che parata che ha fatto, non c'è riuscito comunque ha preso gol. Mi sembrano due situazioni che per un portiere del genere
sono semplici, sono fattibili.
Sì, secondo me sì, non vedevo tanta difficoltà, infatti la gente rimane un po' sorpresa, no, di questa prestazione, perché un portiere comunque, come ho detto settimana scorsa, secondo me per il campionato italiano molto, ma molto affidabile. E poi vabbè, la giocata del 4-2, lo parlavamo settimana scorsa con Tony, proprio se era una giocata con i piedi, lui esce dalla porta, 30 metri dalla porta, allo specchio della porta per andare a calciare una punizione e gliela dai centrale a un difensore che, con tutto rispetto, c'ha i piedi come mia zia. Perciò non capisco.
Quindi ha sbagliato
molto
la scelta, tu dici?
Come?
Ha sbagliato proprio la scelta di andarla a battere lui e di darla a Gatti.
Bravissimo. Secondo me lui vuole calciare quella palla, ma in una delle immagini ripresa dalla parte laterale si vede che uno dei suoi compagni prima di calciare le indica di darle la palla a Gatti e lui cambia scelta e gliela dà a Gatti. Secondo me è stato un portiere che esce da lì è perché vuole calciare lungo, solo che si è fatto prendere, secondo me, da questa decisione che ha dato il suo compagno e ha giocato sta palla che non ha un senso, cioè proprio no. Anche se il compagno gli ha detto a fare questa scelta, lui non la deve prendere, perché non ha un senso attraversare tutta l'area per darle una palla a un giocatore che non stanno aspettando altro che per andare a pressarlo. Via, secondo me, si faccio uscire al portiere da quella posizione, da 30 metri dalla linea di porta, e mi deve calciare diritto per diritto, tra l'altro perché devi andare a cercare il risultato, stai perdendo 4-2. Non vedevo tutto questo bisogno di giocare sta palla bassa.
Willy, mi interessa un tuo parere sulle scelte domani di Allegri. Oggi Allegri in conferenza ha confermato Szczęsny, ha detto no, sì, lui è portiere titolare, domani giocherà, Perin è pronto, Perin ci saranno altre occasioni, ricordiamo che noi dopo Juve-Lecce ci sarà Atalanta-Juve, dove in qualche maniera per la forza avversario lì sì ti aspetti il portiere titolare. Tu avresti confermato Szczęsny o avresti preferito dargli un turno di riposo, perché insomma domani è chiaro che tutti gli occhi saranno un po' puntati su di lui?
Allora, io penso che sì, saranno gli occhi puntati tutti su di lui, ma penso che è un ragazzo per gestire la pressione sotto questo aspetto. Io sinceramente lo avrei fatto sedere un attimino, perché ultimamente non è che sta facendo prestazioni di altissimo livello, ma butto un pensiero mio personale lì, non so se è tanto una decisione di Allegri o anche una decisione societaria, perché far sedere un portiere che guadagna 7 milioni e mezzo per brutte prestazioni, io non so poi a chi lo viene a prendere per portarselo via. Perciò anche lì, secondo me, gioca un po' una questione di mercato.
Però Willy, non pensi che sia un po' presto? Cioè, voglio dire, il valore di Szczęsny, per svalutarsi totalmente dovrebbe succedere una cosa, cioè che domani gioca Perin, fa talmente tanto bene, il che vorrebbe dire che Lecce ci tira molto in porta, che Perin certo diventa superiore a Szczęsny. È un po' presto, forse?
Ma secondo me Perin, sotto l'aspetto del gioco della porta e nel campionato italiano, io penso che non ha niente da invidiarle, anzi è lì che faccio la differenza, perché subentra una questione, come ho detto, di mercato. Tenermi un portiere che guadagna 7,5 per farmi la stessa prestazione di uno che mi guadagna 2,5, non vedo tutto sto bisogno. Infatti, se non mi sbaglio, a inizio stagione poteva essere ceduto senza nessun tipo di problemi, se si presentava qualche squadra. Infatti ho capito che il Bayern Monaco è stato molto molto vicino a portarselo via, perciò era un giocatore che era messo sul mercato fino ad agosto. Io penso che, ripeto, è un portiere affidabile, tutti passiamo dei brutti momenti, dei momenti, secondo me è un portiere che comunque ha le qualità e le capacità per venirne fuori.
Willy, più in generale, pensi che secondo te quest'anno c'è la possibilità che Allegri alterni in maniera frequente i portieri, oppure secondo te in una squadra come la Juve deve esserci un titolare, una riserva molto chiara, e se la riserva insomma, non ci sono errori clamorosi da parte del titolare, deve fare la riserva, magari deve giocare a Coppa Italia o qualche impegno un po' più facile. Qual è la tua opinione?
Io credo che in una squadra di un nome come questo che stiamo dando, il nome Juventus, e per storia ci deve essere un titolare fisso. Poi, a seconda delle prestazioni, che può essere, a volte possono commettere degli errori, perché, ripeto, sono esseri umani e tutti possiamo sbagliare, ma ci deve essere un portiere fisso. Ma il problema è che la Juventus negli ultimi 3 anni, direi, non lo ha trovato proprio. Perciò, secondo me, è normale avere questa alternanza dei portieri, gioca 2-1, 1-1, 3-1, 4-1. È normale perché non si è trovato. Io mi ricordo gli ultimi anni di un portiere fisso che forse è stato Gigi, e l'altro portiere doveva aspettare che veramente le sparassero per poter giocare. Prima di loro, se andiamo a percorrere la storia, vabbè che Gigi è stato 20 anni in porta, però gli altri anni mi ricordo che sono sempre stati uguali. Van der Sar, facendo anche non bene, ha avuto il suo percorso un anno, poi è stato ceduto, però ha giocato praticamente lui. Tacconi ha giocato lui, Zoff ha giocato lui, c'era sempre un portiere fisso, se vai a ricordarti, negli anni della Juventus.
Willy, ti ringrazio per il tuo contributo, ci sentiamo presto.
Grazie mille Paolo, grazie a voi.
Ciao Willy, ciao. Allora, io direi di proseguire con i vostri messaggi. Vado da Adriano, da Radicofani Siena, meno male, qualcuno si firma, scrive anche da dove manda i suoi messaggi. Ci fai complimenti per la trasmissione. Allegri è un grande mister e rimarrà per sempre fra i più vincenti della storia bianconera. Questo è un dato di fatto. La Juve sta attraversando un normalissimo fine ciclo ormai da 3-4 anni. E il problema lo sappiamo bene, insomma, è che noi non siamo abituati, ed è giusto che sia così. Quindi io personalmente spero che Allegri quest'anno, oltre a farci entrare tra le prime quattro, ci dia la sensazione di lottare per qualcosa di importante. Quindi se l'Inter poi se ne va, perché l'Inter fa un'annata pazzesca, nulla da dire. Però se, come nel caso di sabato, c'era la possibilità di andare primi per una notte, di restare, oggi in caso di vittoria parleremmo di Juve come anti-Inter, magari durava 4 giorni questa storia, però ha senso praticarla e ha senso raggiungerla quando ce ne sono le possibilità. Io comunque spero anche che quest'anno non ne stiamo parlando, perché sembrerebbe quasi una scappatoia, ma spero che comunque la Coppa Italia la Juve la vada a portare a casa, perché 2 anni senza vincere per noi sono pesantissimi, e quando si vince si ha sempre ragione e in qualsiasi manifestazione la Juve partecipa. Andiamo a sentire anche un vocale.
Buongiorno Dario Bianco di Lorenzo dal Ballo Laziale. Per quanto Sassuolo, stendiamo veramente un velo pietoso su quello che abbiamo visto, sulla vergogna che ci hanno fatto provare i nostri giocatori, il nostro allenatore, non sapendo preparare una partita con tutta la settimana a disposizione. Non so che fanno questi, ma io vorrei chiedere al mister se ha il coraggio di cambiare un cavolo di modulo, se con questa squadra. Io vorrei chiedere proprio se con questa squadra lei si sente in grado di cambiare sto modulo, che per noi non funziona. Sarà il più facile da mettere in atto per lui, però mi sembra che i benefici sono pochissimi. Cioè, forza grande Juve.
Io faccio questa osservazione. Allora, se questo messaggio, che è chiaramente di un tifoso appassionato che ha vissuto come tutti noi la rabbia, la delusione, lo shock, prima abbiamo parlato di questo sentimento, lo scoramento per quello che abbiamo visto sabato, fosse arrivato prima, io credo che io, Antonio Paolino, gli altri commentatori avremmo detto: ma scusa, mandiamo a cambiare modulo nel momento in cui la squadra fa la migliore partita sicuramente di questa stagione, che è molto corta, ma io credo anche degli ultimi 3 anni, non dico la migliore, perché si può sempre trovare qualcosa, però insomma, diciamo una dei migliori della seconda gestione di Massimiliano Allegri. Cioè, sarebbe un allenatore o un genio o un pazzo, perché Allegri per la prima volta ha confermato gli 11 e quando ha visto che le cose non funzionavano sabato, ne ha cambiati subito due, e l'idea che un cambio di modulo possa sistemare tutto, io francamente mi dovete spiegare come. Cioè, mi dovete convincere sul come, che cosa avrebbe determinato qualcosa di diverso rispetto a una gara nella quale io su questo, perdonatemi, ma sono un po' più giustificazionista dell'allenatore. Se un portiere ti commette le sciocchezze che commette, quale può essere il problema dell'allenatore? Non lo capisco. Se un difensore, vogliamo giocare da dietro, vogliamo costruire, ci stiamo iniziando a provare, si perde il pallone del 2-1 in quella maniera, e allora meglio lanciare lungo, e allora meglio non fare un altro tipo di gioco. Cioè, non... l'allenatore non ha cambiato la squadra? Sì, l'ha cambiata. Ha messo in campo forze nuove, ha visto che Kostic non funzionava, mette Ealing, ha visto che Miretti non funzionava, mette Fagioli. Fagioli in parte una risposta l'ha data, è riuscito a essere lui l'autore del passaggio giusto. Chiediamoci altro, ma torno al ragionamento di Domenico Marocchino. Se facciamo un ragionamento sul lungo periodo, tutte le responsabilità che vogliamo di Allegri, non disdegnerei quelle più generali e andiamo a vedere il piano. Ma rispetto a sabato, perdonatemi, io che cosa dovesse fare Allegri? Se non parliamo degli errori della squadra e parliamo di Allegri, io non capisco. E ditemi cosa deve fare domani, allora, per avere dei ragionamenti preventivi. Perché questa idea, che ormai è passata nel calcio, per cui se le cose... Intanto, perdonatemi, cosa fanno tutta la settimana? Ma se non accettiamo le sconfitte, finiamo di guardare il calcio. Perché ci sono gli avversari, eh? Non è che non si possa perdere col Sassuolo, l'abbiamo fatto nel corso della storia, l'abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo fatto in quell'anno famoso in cui abbiamo recuperato. Se noi abbiamo l'idea che, siccome ci chiamiamo Juve, dobbiamo vincere per forza, secondo me non stiamo assistendo allo sport, perché nello sport si vince e si perde, e quando si perde si dà onore e merito a chi ha vinto e ci si guarda dentro e si guarda le proprie responsabilità, ma le responsabilità sono collettive. Quindi c'è l'allenatore, e ripeto, sull'allenatore abbiamo tutte le riserve del caso, e io non mi stancherò di dire che avrei voluto un altro progetto, ma con quel progetto che avevo in testa io non è che non si andasse a perdere a Sassuolo, eh? Anzi, magari non avevamo neanche 10 punti dopo 5 giornate, però pensare, io vedo ogni tanto ma perché non mette quello, oppure perché non cambia modulo, e i moduli si cambiano preparandoli, prepararli nella settimana in cui hai avuto finalmente la squadra che funziona, mi sembra una follia, ripeto, o un colpo di genio. E io colpi di genio all'Allegri di questo periodo non glieli chiedo, perché penso che non li sappia fare. Ma sarebbe stato veramente clamoroso che li facesse, ripeto, dopo Juve-Lazio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio extra large, ultimo blocco, andiamo a parlare anche con Antonio Paolino delle parole in conferenza di mister Allegri, 340-5425-324, messaggi vocali e messaggi da parte vostra che vado a leggere. Alfredo da Torino: questa squadra non ha un vero leader che trascina tutti quando le cose non vanno bene, si scioglie come il ghiaccio in una giornata di sole. Alfredo, è una valutazione che non solo mi trovo d'accordo, ma io dico che è addirittura positiva, perché in realtà il leader a Reggio Emilia c'è stato. Cioè, io ho visto una partita straordinaria da questo punto di vista, e non solo sotto questo profilo, perché anche tecnicamente ha fatto la differenza da parte di Federico Chiesa, che ha veramente preso in mano la squadra, ma non è bastato. Questo deve far riflettere, e mi fa pensare un po', come prima ci raccontava Domenico Marocchino, al valore tecnico di questa squadra. E alle mancanze nell'organico, perché neanche una prestazione come quella di Chiesa, che veramente ha dato tutto, ricordiamoci che tra l'altro doveva quasi uscire dal campo poco prima del 2-2, poi è ancora rimasto, e tante se non tutte le azioni sono partite da lui, serve per rianimare gli altri, è qualcosa che fa pensare sullo statuto di leader. Intendo anche tecnico, perché Danilo è un leader, ma Danilo l'altro giorno era uno di quelli più in confusione, era uno di quelli che più ha patito la grande prestazione di Berardi, e non mi aspetto da lui che spinga la squadra con la qualità necessaria per fare la differenza. Chiesa l'ha fatto e non è bastato, perché abbiamo rimontato due volte, per almeno portare a casa un punto, e questo deve far riflettere molto sulla Juve. Andiamo su un messaggio vocale.
Buongiorno, signor Paolo. Buongiorno. Moreno, dalla Lombardia. Io vorrei un attimo spostarmi su quello che è il discorso della partita di sabato. Io ho visto la Juve Gent che vincere con Ancona e ho visto un Ildiz fantastico, fenomenale. Quando parte con la palla al piede, quel ragazzo è imprendibile. Ha fatto un gol stratosferico, ha dato il pallone a Cherry per il secondo gol e poi ha avuto altre occasioni. Io non capisco perché Brambilla l'abbia sostituito a 20 minuti dalla fine, perché è uscito lui, la Juve non è più stata pericolosa.
Io non ho visto la partita, ho letto appunto della prestazione di Ildiz e non solo, ma oggi Allegri ne ha parlato e ha anche detto che il ragazzo gli piace particolarmente, quindi sono quelle dichiarazioni, per carità, magari che poi passano sotto silenzio, che però possono anche essere un'indicazione, non dico per domani, ma per un'attenzione da parte del mister in tempi brevi e speriamo che faccia la differenza. Sono molto contento se un ragazzo fa la differenza in Serie C, perché è la base per farla poi per poi essere all'altezza di un salto di categoria. Vedo invece a volte i nostri giovani, magari che iniziano a respirare l'aria di prima squadra, non avere più le motivazioni per calarsi in un nuovo contesto, ovviamente più basso. E invece io penso che ogni partita a quell'età sia utile per costruirti un'esperienza, per darti un livello di consapevolezza dei tuoi mezzi, e quindi se Ildiz ogni occasione che c'è la coglie per crescere, va molto bene. Andiamo a fare il punto sulla conferenza di Massimiliano Allegri con chi era presente, ovvero con Antonio Paolino. Ciao Antonio! È sparito Antonio, appena lo evochiamo si dilegua, ma vedremo adesso se riusciamo a ripristinare il collegamento. Vado a leggere Vincenzo da Roma, che scrive: volevo dirti, secondo te il mister non avrebbe dovuto sostituire Rabiot inguardabile con il Sassuolo, con McKennie, Locatelli, Mezzale e Fagioli davanti alla difesa, o addirittura provare 4-3-3? Sì, sono tutte ipotesi possibili. Però Fagioli davanti alla difesa ancora non l'abbiamo visto. Quindi, ogni soluzione nel momento in cui andavano male le cose era sensata. Ricordiamoci che noi 2-2 l'abbiamo raggiunto e dopo che siamo riusciti ancora a fare delle sciocchezze. Ciao Antonio, ti ho sentito in conferenza, ho sentito il mister. Prima di darti la parola farei sentire proprio cosa ha risposto il mister a una tua domanda particolarmente interessante. Andiamo a sentire Allegri.
Ciao Max, Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti chiedo, mi incuriosisce sapere come hai gestito questa situazione, perché le avvisaglie c'erano, ce l'avevi detto, sembrava quasi le intuissi. In una squadra che oggi riconosci ha probabilmente potrebbe rischiare di più a stare fuori dalle quattro che non avvicinarsi alle migliori. Qual è la fragilità vera di questo gruppo? Su cosa hai lavorato in questi giorni? Con calma, con tolleranza, con pazienza? O stimolando qualcosa che deve uscire? Senza voler dire che il nemico è sempre fuori, cioè la pressione, il tifo, la Juve deve vincere sempre e comunque. Grazie.
Abbiamo affrontato ieri in riunione le tematiche della partita col Sassuolo, soprattutto sotto l'aspetto della presenza con la testa, che è stata quella che ha fatto la differenza. Ripeto, alla fine col Sassuolo non abbiamo fatto una brutta partita sotto l'aspetto tecnico, abbiamo sicuramente difeso male e ci sono stati degli errori singoli che sono inspiegabili. Poi ripeto, siamo alla Juventus e bisogna convivere, ma è il bello di vivere con le pressioni e con il senso di responsabilità, e quindi su questo bisogna assolutamente lavorare.
Antonio, ciao, volevo che mi commentassi la risposta del mister, volevo sapere se che è un tema molto serio, l'hai messo hai parlato quasi alla fine, ma secondo me era la domanda più importante, non te lo dico perché sei qui. Che mi commentassi questa risposta del mister, che impressione ti ha fatto, oltre a quello che hai sentito anche nel vederlo in conferenza, il suo atteggiamento, il suo umore.
Allora, ciao Paolo, ciao agli amici che ci seguono da casa, ovviamente. Io quando vado in conferenza vado per fare dei ragionamenti, per capire, per analizzare, per approfondire, per tentare di riuscire a captare qualche segnale positivo, negativo, chiaro, fa parte anche questo del mestiere, nell'arco della chiacchierata che poi dura 15 minuti. Diciamo che costruisco un ragionamento, abbiamo provato a costruire un ragionamento in base a quello che viene detto anche all'inizio, quando ti viene concesso di fare la domanda. Ma l'atteggiamento lo ritengo identico e purtroppo un po' piatto quest'anno da parte di Allegri. C'è un rapporto che porta, dico con rispetto ai ruoli, a provare ad entrare meglio nella problematica, perché qui io l'ho scritto anche ieri notte nell'editoriale, che molti possono ancora leggere su Bianconera News. È una delle tante sfaccettature, una delle tante verità, anche quelle che dicono altri, che dici tu, che analizziamo insieme, sul quale ci confrontiamo. Qui c'è una fragilità di fondo incredibile da parte di questa Juventus, ed è un dato oggettivo dal quale dobbiamo partire. Cioè, io quello che non ho condiviso anche nel passaggio che mi ha portato a fare questa riflessione, intanto il problema non è Massimiliano Allegri, perché a questo punto questa sconfitta è la sconfitta di Magnanelli. Noi ne abbiamo scherzato anche con l'ufficio stampa.
È andato nel campo che conosceva meglio, no?
ha perso nel campo, cioè, esatto. Lo dicevamo alla vigilia, ci scherzavamo, e poi torniamo così pesantemente battuti, tra l'altro con due gol di scarto, lo facevi notare tu, quando sì. Ha vinto due gol di scarto, quando abbiamo vinto noi due gol di scarto, al di là di questo. Quindi dico, se vogliamo essere seri, torniamo, capiamo che questa era la squadra, questo era l'allenatore, Magnanelli è sempre Magnanelli, non può esserci una risposta ufficiale e voltiamo pagina e partiamo da lì. C'è una fragilità di fondo che mi preoccupa, Paolo, ma non mi preoccupa dopo la sconfitta di ieri. Mi preoccupa dopo i 76 punti che prevedono e mi certificano sempre di più vittoria in casa e pareggio fuori. Quindi ti aspetti al massimo di pareggiare fuori, come mi hai ricordato. Quindi l'unione dei pensieri.
Però siamo ancora in media, da questo punto di vista. Siamo 10 punti, 5 partite. I 76, guarda, ci sono.
I 76 ci sono. Però galleggi su questa certezza, pseudo certezza. Perché io cosa ho visto? Nella settimana non posto un turno di riposo. Nella settimana dopo le coppe, che purtroppo non ci vedono protagonisti quest'anno, vedere quella squadra confermata nei suoi protagonisti, e attenzione, io mi aspettavo anche Vlahovic l'altro ieri a riposo, perché ha dichiarato ufficialmente che aveva il mal di schiena, che poi abbiamo visto, che giocherà probabilmente domani perché non c'è Ken, almeno stando a quello che ci ha detto stamattina, poi potrebbe recuperare. Dico, al di là delle scelte, confermare la formazione, quella è, ma vederla con molta meno personalità nel momento in cui tu devi fare la partita, tu devi cercare di vincere, tu devi cercare di reagire dopo 13 minuti a quella fesseria, ingenuità. Il primo lo posso anche capire, ho visto la traiettoria del pallone e mi ricorderò sempre quanto ci dicevano i Rampulla, i Buffon, con questi palloni, allenando, con questi palloni ho visto proprio schizzare via la palla, non mi aspetto quel tipo di intervento, quel doppio intervento maldestro di un portiere che se la butta quasi sotto le gambe. Ma la cosa pazzesca per me, lo sai, è l'ultimo gol, cerca di spronare la squadra ad alzare e invece passa il pallone al difensore che è davanti alla nostra area. Cioè lì vuol dire che la vena dei ragionamenti ti si è bloccata. Termino tornando a questa fragilità. Cosa ho visto? Cosa mi preoccupa? Che la Juventus, nella settimana in cui poteva arrivare nelle condizioni migliori, dopo averli visti anche in allenamento, non fa pressing, non gioca alto, lascia gli avversari a distanza, è imprecisa, commette errori in ogni reparto, non costruisce, e tra i peggiori sono quei pochi leader che coesistono in questa squadra. La risposta in cui Allegri, col tono basso, piatto, di quest'anno, mi conferma che ci sono tre squadre che stanno meglio della Juventus come esperienza. in un'annata in cui la Juventus ha smantellato l'esperienza di questo gruppo, giustamente per altri motivi, non rimpiazzandoli, ma non avendo alternative, beh, io oggi, dopo appena 5 giornate, ci ho notato questa lettura, ho fatto questa lettura. Attenzione, perché è più rischioso stare fuori, cioè è meno rischioso stare fuori dai 4 posti, cioè è più rischioso stare fuori dalla zona Champions che non avvicinarsi a quelli che potrebbero vincere questo campionato, che quindi risposta l'attenzione su un aspetto. Non sono le pressioni, non sono i giornalisti, non sono i tifosi che pretenderebbero solo di dire vogliamo vincere lo scudetto. Diciamo che non vinceremo lo scudetto, se poi lo vinceremo meglio, avremo costruito qualcosa, avremo superato questa fragilità. Ma attenzione che è molto rischioso, più di altre volte ho intuito questo io in questa lettura che ho fatto delle sue parole, è molto più rischioso rimanere fuori dai 4 posti. Fortuna vuole che Napoli, Lazio e Roma stiano barcollando un po' come noi, tra virgolette. Ma qui ci vedo una fragilità che non è allenabile nel breve. E allora dico, è vero, cerchiamo di capire, cerchiamo di sostenere la squadra domani contro il Lecce, cerchiamo tutto quello che vogliamo, però secondo me deve cambiare anche il modo di responsabilizzare la squadra, al di là di quello che guadagnano, perché errori o la confusione tecnico-tattica di sabato pomeriggio, e io ero da Sassuolo, credimi, l'ho vista in pochissime altre Juventus. Non voglio essere sarcastico, neanche in quelle più forti, neanche in quelle più deboli, neanche con Ranieri, neanche con Del Neri, neanche con Zaccheroni. Mi è sembrato un qualcosa, se funziona, se si accende la macchina, funziona, poi dipende un po' dalle circostanze, quindi puoi rischiare l'1x se giochi in casa, il 2x se giochi fuori casa, ma noi andiamo in sofferenza per questa fragilità mentale di leadership all'interno del gruppo quando dobbiamo minimamente costruire gioco.
Antonio, ma prima abbiamo parlato con Domenico Marocchino, Domenico sostanzialmente ha proprio questa idea qui, cioè ci ha detto la Juve...
Non l'ho sentito.
La Juve oscilla, lui ha detto la Juve oscilla tra il quarto e il sesto posto come valore.
Esatto.
E quindi questo è, nel senso che lui individua una serie di problemi di organico. È chiaro che dirsi questo...
Concordo.
Dirsi questo è molto poco abituale per noi, no? Perché anche negli anni brutti non avevamo questo tipo di consapevolezza. C'è stato solo un allenatore che, se ricorderai, ogni settimana ci diceva arriviamo da un settimo posto, che è stato Antonio Conte, andando a vincere lo scudetto, no? E Antonio Conte ci teneva molto a questo. Ora, Allegri, che tipo di comunicazione diversa dovrebbe dare, secondo te, se c'è? Perché a me sembra il profilo, tra virgolette, realista per arrivare senza nessun particolare entusiasmo, senza nessuna particolare accensione a quel benedetto quarto posto. In questo momento ci siamo, tra virgolette, no? Non è che possiamo mettere le bandiere sui balconi, né dopo, anzi, appena abbiamo fatto una grande partita, lui è venuto lì a dirci state calmi. Cioè, a me, per dirla tutta, sembra che lui sia il primo a pensare che questa squadra non lo sta dicendo per nascondere le carte, lo sta dicendo perché crede davvero che questa squadra più che quarta non può arrivare. Poi tutto può succedere nel calcio. In Milan di Zaccheroni vinse un campionato che manco aveva preventivato, in Milan di Pioli pure, e ci sono casi di questo genere. Però a me la sensazione che dà Allegri dall'inizio di questa stagione a oggi è: ragazzi, non ve lo dico così, ma noi siamo, se va bene, da quarto posto.
Al massimo da quarto posto, se tutto va bene. Se le altre, la Lazio, io la davo addirittura tra le favorite dopo il campionato dell'anno scorso, certo senza un Milinkovic, ma se davvero solo un uomo può fare questa differenza, diciamo che da quelle parti hanno anche altri problemi. La Roma, ho visto quanto è concreta, quanto è migliorata con Lukaku, ho guardato la partita ieri sera attentamente della Roma contro un buonissimo Torino, che è ancora un po' evanescente in alcune situazioni, però non mi preoccupo degli altri. Oggi ha parlato e ha sottolineato, certo che lungi da me e a Radio Bianconera lanciare messaggi, consigli per Allegri, assolutamente, però all'interno della Juve devono fare seriamente delle riflessioni. Io penso, spero e sicuramente le avrà fatte anche Giuntoli con la squadra. Oggi il mio interesse era come è stata gestita la situazione, cioè avete rivisto la partita, ci avete riso sopra, perché bene sminuire, perché tanto un portiere della nazionale, cioè non che però parta da lì la sconfitta, però due gol in più, uno è il primo e uno è l'ultimo, meno due, 4-2, meno due, fa 2-2 al massimo in condizioni normali. Certo che se poi mi segni dei gol in più, passi in vantaggio, se no eri riuscito a malapena a pareggiarla. Cosa voglio dire? Ha parlato di il desiderio è quello di raggiungere. Ha parlato di, e secondo me lì ha parlato un po' con la coscienza aperta alla squadra, cioè ce ne sono due o tre, parlando anche di Rugani. Certo che se quelli che hanno più anni sono i leader di questa squadra, dico, vorrei essere già in un altro contesto. Non è facile alla Juventus dire accettiamo anche se usciamo dalla Coppa, cioè non siamo ancora pronti forse per essere, per quella che è la concorrenza da primi quattro posti. Io penso che la Juventus possa essere qualcosa di più, ma capisco anche nel ragionamento che avete fatto con Domenico tra il quarto e il sesto posto, ma vuol dire che tarati per queste posizioni, che se ti va bene quarto posto, ma se ti va male le altre ingranano, sei da sesto posto, quindi vuol dire che il tuo livello è quello. Quindi c'entro di nuovo quella mia percezione che ho avuto, cioè sei più per rischiare di stare fuori tra il quarto, quinto e sesto che non tra terzo, secondo e primo.
Sì. Però...
E questo è il limite. E allora dico attenzione, perché è una fragilità che pensavo invece potesse non esserci, proprio perché hai questo tipo di allenatore che a mio avviso, ed ecco qui fondamentalmente quello che mi chiedevi tu Paolo, termino, è probabilmente, spero che lo faccia, assieme alla società, assieme a Giuntoli, assieme a Manna, chi deve farlo, quest'anno che non è più solo. L'anno scorso mi sembrava più condottiero, più saldo, più deciso nel comunicare con noi, nel ribattere le accuse. Qui non si può pensare sempre di difendere tutto, non Szczęsny e Gatti, poi magari Gatti lascia il posto domani a Rugani, quindi non si tratta di bocciarlo o meno, non è diventato Brocco, ha solo 26 presenze, sono d'accordo, ma quello che voglio dire è un po' più di schiettezza, durezza nel gruppo, che sicuramente c'è, ma anche nelle posizioni da prendere. Io vedo troppo, anche solo attraverso i social, una Juve che scherza, che gioca a basket, che tira i palloni a rientrare, che esce, che saluta, che alza il dito. Io devo vedere quella squadra che non ha quel tempo e quella forza a fine allenamento di concedersi a fare questo. Non voglio limitare un certo tipo di comunicazione, voglio dire che qualche sorriso in meno, non dopo questa sconfitta ma in questa stagione, spero che ci sia durante la settimana, e di togliermi qualche soddisfazione invece al termine delle partite.
Ultima domanda, Antonio, perché insomma è una delle valutazioni che abbiamo fatto oggi un po' con tutti. Secondo te mi dai il tuo 11 domani?
Weah da una parte, Cambiaso dall'altra, Rugani in mezzo tra Danilo e Bremer, e Fagioli dal primo minuto. Ripeto, ci fosse stato Ken, davo fuori Vlahovic. E penso che domani la Juventus non possa rinunciare a Chiesa per farlo riposare, ma magari a un certo punto della partita, e senza Ken non puoi far riposare probabilmente Vlahovic, quindi al massimo Chiesa fuori con Vlahovic in campo e al posto di Chiesa Milik. Ipotesi, ma ripeto, questo è un momento difficile anche per fare la scelta delle giuste coppie in attacco da qualche altra parte.
Staremo a vedere. Antonio, grazie del tuo contributo. Domani partita importante, ci rivediamo poi venerdì per commentare la vigilia di Atalanta-Juve, altra gara importante per capire se questa settimana siamo riusciti a risalire la corrente. Grazie Antonio, ciao e buona giornata.
Grazie Paolo, una raccomandazione: non scrivete basta togliere Allegri, perché secondo me non è solo togliendo Allegri che risolvi i problemi, queste fragilità di cui abbiamo parlato. Io la vedo così, rispetto agli altri pensieri. Spero che gli altri possano rispettare anche questo, per una crescita della nostra Juve.
Ma questo è uno dei temi domani che abbiamo affrontato oggi, dialogando come sempre con grande sincerità. Vi lascio a una piccola pausa pubblicitaria e soprattutto dopo ai pareri, ai commenti di Franco Leonetti. No, mi dicono che abbiamo ancora un minuto, se me l'anticipo vado. Allora leggo ancora due... Abbiamo ancora tre minuti. Allora leggo ancora due cose. Buongiorno, prima di rimanere fuori dalle coppe a fine campionato, sostituirei subito Allegri per Conte o Tudor. Giuseppe da Taranto. E Giuseppe, vai in società a dire che gli 8 milioni che devi dare ad Allegri quest'anno, più quelli dopo, del prossimo anno, li hai gettati via. E poi ne devi tirare fuori. Probabilmente 8 non ti bastano con Antonio Conte. E soprattutto vai davanti agli azionisti a spiegare questa cosa. Perché... se continuiamo a ragionare su, ripeto, io sono un contiano della prima ora, ma sono anche un allegriano della prima ora, perché con chiunque mi fa vincere e mi fa provare grandi emozioni faccio fatica ad andare in disaccordo. E sono convinto che Conte sia l'unico allenatore sulla piazza in grado di trasformare talvolta un materiale povero o un materiale in crisi in una squadra anche in tempi brevi straordinaria, l'ha dimostrato. Però abbiamo in testa un Antonio Conte che quando arriva la Juve, una Juve in difficoltà, si ritrova tra le mani 3-4 acquisti che oggi Allegri oggettivamente non ha, perché se ad Allegri date l'Andrea Pirlo del 2011, il Mirko Vucinic, lo Stefan Lichtsteiner e l'Arturo Vidal, oltre a quelli che già c'erano, che probabilmente sono superiori a quelli di oggi, io credo che si possa cambiare qualcosa. Poi, ripeto, sono più che convinto che Allegri abbia delle responsabilità, ma non particolari, dopo questa partita con il Sassuolo. E vado a leggere ancora un altro messaggio da Modena. La Juve serve principalmente un gioco, il resto viene da solo, perché se in campo sai cosa fare puoi recuperare la partita o trovare diverse soluzioni per saltarci fuori. Non avendo un gioco viene tutto a mancare, prima cosa la fiducia. D'accordissimo, ma evidentemente il gioco noi non l'abbiamo sedimentato. Ripeto, noi dobbiamo ragionare sul perché facciamo la migliore delle partite possibili con la Lazio e 7 giorni dopo questa cosa non la riusciamo a ripetere. E allora mi viene da pensare che il gioco non l'abbiamo ancora elaborato, che i giocatori non sono ancora evidentemente pronti e che gli stimoli che hanno avuto con la Lazio davanti al pubblico, davanti a una folla che gli ha chiesto delle cose particolari, con un entusiasmo particolare, li ha anche spinti, mentre con Sassuolo, quando dovevi confermarti in un altro ambiente, non sei riuscito a ritrovarti. Questo sì è responsabilità di Allegri e di tutti, però pensare, su questo io penso di non cambiare idea per tutto l'anno, che questa sia una squadra dal valore straordinario, che abbiamo invece un allenatore che la blocchi, faccio fatica sinceramente ad accostarmi a questo tipo di riflessione. Questa volta sì, vi lascio davvero con Franco Leonetti, che qua sta bussando. Manuel non me lo faceva entrare, ma io so il valore dei cambi, a differenza dei mister, io so il valore dei cambi, e quindi quando deve entrare Franco Leonetti entra top player. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì, buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.